Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Questo è l'ultimo studio della serie sulla crescita spirituale. L'abbiamo intitolato Chiavi della crescita spirituale perché riteniamo che ci siano alcune cose molto specifiche che sbloccano o aprono i tesori di Dio lungo il cammino della maturità cristiana. All'inizio del nostro studio abbiamo condiviso il fatto che c'è una chiave principale, una chiave maestro per tutte le serrature che si possono trovare lungo il cammino, e quello è il concetto della gloria di Dio. Questa è la chiave principale, la chiave maestro della crescita spirituale. E poi ci sono alcune chiavi più specifiche che di fatto includono il dare gloria a Dio in maniera molto pratica, e ne abbiamo già esaminate alcune, come sapete. Ed abbiamo suggerito che la crescita spirituale è semplicemente un impegno a vivere per la gloria di Dio, e quando viviamo per la gloria di Dio, lo Spirito di Dio stimola il processo di maturità spirituale, e così facendo diventiamo sempre più simili a Gesù Cristo. Cresciamo dall'infanzia spirituale ad una maturità, cresciamo nella grazia, cresciamo in Cristo, come dice la Bibbia. Quindi la crescita spirituale è un processo. Non è un qualcosa di istantaneo, è un qualcosa che continua per il resto della vita. Ed è un processo che ha bisogno, per crescere, per svilupparsi, per realizzarsi, ha bisogno di una mentalità dedicata al concetto di dar gloria a Dio. Dobbiamo impegnarci e dedicarci a glorificare Dio per poter crescere. Questo è solamente un altro modo, come ho detto nell'ultima lezione, un altro modo di vivere la vita ricolma di spirito, di camminare nello spirito, di obbedire alla parola di Dio, di far sì che la parola di Cristo dimori riccamente, in abbondanza, in noi, di conformarci alla sua volontà, di rendere i nostri corpi come strumenti di giustizia. In altre parole, tutte queste cose sono modi diversi per dire la stessa cosa. Nel corso degli anni ho scoperto, studiando la Bibbia, che fondamentalmente parlando nella Bibbia ci sono dei principi spirituali semplici che vengono ripetuti in molti modi ed in molte maniere. Ogni buon insegnante della Bibbia impara qualcosa, che ci sono due cose da ricordare quando si insegna. Una è la dimenticanza. Le persone tendono a dimenticare ciò che hanno sentito e quindi bisogna continuare a ripetere. La seconda però è la familiarità. Non si possono ripetere le cose sempre nello stesso modo, altrimenti le persone pensano di saperlo già e non lo ascoltano più, quindi bisogna ripetere le cose più e più volte, ma sempre in maniera più nuova, sempre in maniera più fresca, in modo che ci sia un'euforia ed una sorta di eccitazione per una nuova dimensione della verità. E questo è esattamente quello che fa la Bibbia. Prende alcuni principi spirituali basici, fondamentali, secondo i quali dobbiamo crescere come cristiani, e li ripete da molti, molti punti di vista differenti. Il modo più pervasivo di vedere la cosa è che la crescita spirituale è passare, come ci ha detto 2 Corinzi 3:18, è passare da un livello di gloria ad un altro livello di gloria ad un altro livello di gloria, man mano che ci conformiamo sempre di più all'immagine di Cristo. Bene, quindi dobbiamo vivere per la gloria di Dio. Com'è che possiamo farlo? Finora abbiamo condiviso 10 modi per glorificare Dio. Lasciate che ve li ripeta rapidamente. Numero 1, glorifichiamo Dio confessando Gesù come Signore. È da qui che inizia tutto, Filippesi 2:11. Quando confessiamo Gesù come Signore per la gloria di Dio, per crescere bisogna nascere, bisogna entrare a far parte della famiglia, bisogna stabilirsi sotto la signoria di Cristo per iniziare il processo di maturità spirituale. Ed in secondo luogo abbiamo detto che diamo gloria a Dio organizzando la nostra vita, quello scopo. Non si glorificherà mai Dio se non si punta a quello, e questo deve essere il nostro obiettivo. E questo è quello che 1 Corinzi 10:31 vuole comunicare quando dice: qualunque cosa facciate, sia che mangiate che beviate, ovvero anche le cose più banali della vita, dovete farlo per la gloria di Dio. In terzo luogo abbiamo appreso che glorifichiamo Dio confessando il nostro peccato. Giosuè 7:19 dice: date gloria al Signore di Israele e confessate il vostro peccato. Vedete, glorifichiamo Dio quando ammettiamo la nostra peccaminosità e quando la confessiamo e quando ci allontaniamo, quando ci ravvediamo. E questo ci fa avanzare nel cammino della maturità. Non si può maturare se non si affronta il peccato e non lo si elimina dalla propria vita. In quarto luogo Abbiamo imparato che glorifichiamo Dio confidando in Lui. Romani 4:20 ci dice che Abramo non vacillò di fronte alla promessa di Dio, ma fu forte nella fede dando gloria a Dio. Quando crediamo a Dio e quando seguiamo la sua guida con fede, quello gli dà gloria, perché in effetti quello dice: Dio, di te ci si può fidare, e questo gli dà gloria. In quinto luogo, abbiamo imparato da Giovanni 15:8 che glorifichiamo Dio portando frutto. Glorifichiamo Dio quando la nostra vita produce un certo prodotto, quando quello che Dio sta facendo in noi è visibile, quando le nostre buone opere mostrano e glorificano il Padre nostro che è nei cieli, come disse Gesù. Dobbiamo portare frutto, e in questo è glorificato il Padre, dice Giovanni 15:8, perché portiate molto frutto. E poi, sesto, abbiamo detto che glorifichiamo Dio con la lode. Chiunque offre lode mi glorifica. Quando recitiamo gli attributi di Dio e le sue opere meravigliose e ringraziamo per entrambe, perché entrambe operano la nostra vita, anche quello ci fa crescere. E poi, settimo, abbiamo detto che cresciamo essendo obbedienti per amore, amandolo abbastanza da obbedire a ciò che ci chiede di fare. E l'abbiamo visto, non è vero, in Giovanni capitolo 21, dove Gesù disse a Pietro che sarebbe morto e che gli sarebbe costata la vita. E gli disse: se mi ami, Pietro, se mi ami davvero, come hai appena affermato per tre volte, allora sarei disposto anche a morire. E poi gli disse: seguimi. E quando sei disposto a seguirlo, anche a costo di morire, perché lo ami così tanto, allora stai vivendo per la sua gloria. Abbiamo anche detto che glorifichiamo Dio con la preghiera. Glorifichiamo Dio con la preghiera. Giovanni 14 dice che se chiediamo qualcosa nel suo nome, egli la farà, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Dobbiamo pregare affinché Dio si metta in mostra nell'agire. Quello gli dà gloria. Quindi la preghiera è essenziale per dar gloria a Dio. E poi abbiamo detto, nono, che glorifichiamo Dio proclamando la sua parola. Proclamando la sua parola. Seconda Tessalonicesi 3:1 era il nostro versetto che ci ha insegnato di promulgare la parola al libero corso affinché Dio sia glorificato. E poi l'ultimo punto che abbiamo considerato nell'ultimo studio è che glorifichiamo Dio portando altri a Lui. Abbiamo visto che in Seconda Corinzi capitolo 4 versetto 15 la Bibbia dice che Dio è glorificato quando aggiungiamo un'altra voce a quelle che ringraziano Dio. Quando conquistiamo qualcuno per Cristo, raddoppiamo il potenziale per glorificarlo. Ora, per concludere il nostro studio in questa sessione particolare, voglio darvi alcuni punti che completeranno e riassumeranno ciò che questo concetto della crescita spirituale deve insegnarci. Un undicesimo punto, e questo è molto, molto essenziale: glorifichiamo Dio con la purezza morale. Glorifichiamo Dio con la purezza morale. Questa è una verità assolutamente essenziale. Non si può crescere spiritualmente con uno stile di vita impuro. Lasciate che vi mostri questo concetto. Prima Corinzi capitolo 6, e voglio che lo leggiate perché ci soffermeremo su di esso per un po' di tempo. Prima Corinzi capitolo 6, versetto 19. Dice questo: non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio. Quindi non appartenete a voi stessi. Ora, quello che Paolo sta dicendo è questo: dovete riconoscere che lo Spirito di Dio dimora in voi. Voi siete il tempio dello Spirito Santo, poiché siete stati comprati a caro prezzo. Quindi glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito che appartengono a Dio. Qui ci viene comandato di glorificare Dio nel nostro corpo e nel nostro spirito, sia internamente che esternamente. Dobbiamo vivere per la gloria di Dio. Ora, precisamente quello che Paolo ha in mente qui è il concetto della moralità personale. E per mostrarvelo voglio che torniate al versetto 12. Prima Corinzi capitolo 6, versetto 12. Voglio che scorriamo un po' questo testo perché è molto importante. Francamente oggi è essenziale, come qualsiasi altra cosa di cui potremmo parlare, perché viviamo in una società così amorale. Anche nella Chiesa di Gesù Cristo c'è una tolleranza per il peccato, in particolare per il peccato sessuale, che non è stata tipica, solita della Chiesa nei giorni passati. Sembriamo così permissivi in questa società, e Paolo ha una parola molto adatta a questo proposito. Guardate al verso 12 del capitolo 6. Paolo dice: «Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma io non mi lascerò dominare da nulla». Poi dice: «Le vivande sono per il ventre ed il ventre è per le vivande, ma Dio distruggerà queste e quello. Il corpo però non è per la fornicazione, ma è per il Signore». Ora avete l'idea di cosa sta dicendo. Fornicazione è la parola greca porneia, da cui deriva il termine pornografia, che significa peccato sessuale. È una parola molto ampia, come una sorta di coperta che copre ogni peccato sessuale possibile. Paolo sta dicendo che non dobbiamo impegnarci o non dobbiamo inoltrarci nel peccato sessuale. Ed in questo testo ci offre tre ragioni che voglio farvi notare. Numero uno, danneggia. Numero due, controlla. E numero tre, perverte. Prima di tutto, notate il versetto 12, che vi ho appena letto. Qui Paolo ci sta dicendo che tutto è lecito, ma non tutto è utile. Tutto è lecito, dice, ma non mi lascerò dominare da nulla. In altre parole, sta dicendo, per quanto riguarda la libertà cristiana, siamo liberi. Siamo liberi di fare certe cose, ma se dovessimo farle ci farebbero del male. Non sarebbero per il nostro bene. Uso la parola utile. Questo è il termine sumfero, che letteralmente significa mettere insieme. E da quel significato letterale si è arrivati a tradurlo con il concetto del trarne un profitto. E quello che sta dicendo è che ci sono alcune cose che vanno bene, ma non sono redditizie. Aristotele usava questo termine, ad esempio, in relazione alla paga dei marinai e al bottino dei soldati, in considerazione al profitto che ne traevano. E questo è fondamentalmente il suo significato, significa trarne un profitto. Il termine in italiano è molto interessante, è stato tradotto con utile, con vantaggioso, espediente. E considerando quest'ultima, espediente, la parte centrale del termine P-E-D, dal latino, include la nozione di piedi, ped. Spesso includiamo ped con qualcosa che ha a che fare con i piedi, tipo pedali o cose del genere. Ed è interessante che quando è collegata al prefisso ex, al di fuori, o liberamente, ex ped significa a piedi liberi. Ora, il concetto di piedi liberi significa questo alla radice, significa che i tuoi piedi sono liberi da ogni impiccio. In altre parole, ci sono cose che potrei fare, ma se le facessi non avrei i piedi liberi, mi ingarbuglierei. Sono cose che mi farebbero male. Quindi tutte le cose sono in un certo senso lecite all'interno della grazia di Dio, ma non tutte le cose ci aiutano. Alcune cose ci impigliano, altre cose ci ostacolano. Sono un cristiano, giusto? Sono stato redento eternamente parlando, sono libero di fare ciò che voglio, ho libertà e Dio mi redimerà perché il suo amore è eterno. Ma anche se ho questa libertà, ci sono alcune cose che non faccio perché mi ingarbugliano, mi legano, mi farebbero del male. E l'immoralità è una di queste cose. Immoralità non aiuta mai, fa solo del male. Guardate il versetto 18 di 1 Corinzi 6. Fuggite la fornicazione. Perché? Perché alla fine del versetto dice che con essa pecchiamo contro il nostro corpo. E non farà altro che farci del male, quindi fuggite da essa. Sapete, alcuni dicono, sai, io posso vivere come voglio, sono un cristiano, mi trovo sotto la grazia, Dio perdona tutto e sono stato liberato, sono libero dal potere della legge perché Cristo ha sopportato la mia pena, sono libero dal potere del peccato perché Lui ne ha pagato il prezzo, sono libero dal giudizio eterno perché Lui ha portato il giudizio di Dio nel suo stesso corpo, sono libero! Ma Paolo dice, sì, è vero, ma non siete liberi, non sei libero di fare cose che ti possono far del male. Sapete, il libro dei Proverbi ha molto da dire su com'è che l'immoralità ci fa del male. Nel quinto capitolo dei Proverbi, nel sesto capitolo dei Proverbi, nel settimo capitolo dei Proverbi e nel nono capitolo di Proverbi c'è un lungo elenco di cose molto pratiche che ci mostrano che la fornicazione è dannosa. 1 Corinzi capitolo 10 verso 8 dice: «Non fornichiamo come alcuni di loro, ovvero gli israeliti, fornicarono e ne caddero in un solo giorno 23.000». Paolo sta dicendo: non commette fornicazione per trovare nella stessa situazione degli israeliti quando 23.000 di loro morirono in un solo giorno. Nel dodicesimo capitolo, credo che sia, di 1 Corinzi, c'è un altro commento su questo stesso concetto. Vabbè, in questo momento non credo ci prenderemo del tempo per vederlo, non credo sia la referenza corretta, ma comunque. C'è un'altra referenza da qualche parte, in Prima Corinzi, dove Paolo parla di questo. Ma il peccato ha un effetto devastante, in particolare il peccato dell'immoralità. E quando ci ripenso, mi viene in mente il Salmo 51, il Salmo di Davide, che aveva commesso il peccato di immoralità con Bathsheba, ed in quella situazione terrificante e terribile che ne derivò, in cui Uria, suo marito, fu ucciso e Davide visse con questo senso di colpa incredibile. Il Salmo 51 dice che si ammalò, che si indebolì, che si sentì solo, si rattristò, si sentì colpevole per l'orribile senso di colpa che lo inondò, e lo troviamo anche in Ebrei, dove dice che il letto matrimoniale deve essere inviolabile, ma che Dio giudicherà gli adulteri e i fornicatori. Ci sono cose che ci fanno del male e quindi dobbiamo evitarle. In secondo luogo, il peccato sessuale non solo danneggia, ma controlla. La seconda parte del versetto 12 dice: ogni cosa mi è lecita, ma io non mi lascerò dominare da nulla. Una delle cose che questo peccato particolare fa, come tutti gli altri peccati di fatto, ci rende schiavi. Qualcuno nella nostra chiesa mi ha detto che c'è qualcuno nella nostra chiesa che ha detto che ogni domenica viene per il sermone e poi se ne va e nel pomeriggio guarda film pornografici. Perché non riesce a liberarsi della schiavitù di quella lussuria terribile. È una cosa molto schiavizzante. Più ci si abbandona, più ci controllerà. E l'idea della schiavitù comunica il senso della parola greca, l'essere sotto il potere o sotto il dominio di. Quello che sta dicendo è: non farò nulla che mi porterà ad esserne schiavo. Ed è proprio questo che il male sessuale comporta. Ci riduce in schiavitù, diventa una schiavitù terribile. Terribile. Ora, quindi abbiamo visto che fin dall'inizio il peccato sessuale ha un effetto potentissimo su di noi. Ci danneggia e ci controlla, ma c'è un'altra cosa, ci perverte. Guardate il versetto 13. Il male sessuale ci perverte. Giusto per mostrarvi questo punto, devo dire che ci sono tre scopi e tre propositi distinti del nostro corpo che vengono pervertiti dal peccato sessuale. Prima di tutto, i nostri corpi sono, come cristiani, sono per il Signore. Guardiamo di nuovo questo concetto nei versetti 13 e 14. Le vivande sono per il ventre ed il ventre per le vivande. Ma Dio distruggerà questo e quello. Ora, il corpo non è per la fornicazione, ma è per il Signore. Ed il Signore è per il corpo. E Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. Ora, qui Paolo sta chiarendo questo concetto. Sta dicendo: il corpo è per il Signore. E in effetti dovrebbe essere ovvio che i nostri corpi sono per il Signore, perché un giorno egli li risusciterà. Un giorno, così come ha risuscitato il suo corpo, risusciterà anche i nostri corpi per farli dimorare nella sua gloria. Questa è l'estensione di quanto i nostri corpi gli appartengono. Il corpo non è per la fornicazione, è per il Signore. Ma loro avevano, di fatto li prendo un po' in giro, perché avevano una frasetta che usa all'inizio del versetto 13: le vivande sono per il ventre ed il ventre per le vivande. Tra l'altro in greco non ci sono verbi, è solamente vivande, corpo, corpo, vivande. E potremmo chiederci: ma cos'è che significa? Quello che stavano dicendo è uno slogan: il cibo o le vivande per il corpo ed il corpo per le vivande, è una questione naturale. Ed era una frasetta che usavano in referenza al sesso, e quello che intendevano comunicare in realtà era: sai, il sesso è come mangiare, sai, il corpo per le vivande per il corpo per il sesso, così come il sesso per il corpo, è solamente un qualcosa di naturale, è una funzione come molte altre. Ed è proprio quello che le persone dicono al giorno d'oggi, non è vero? Ah, perché ti preoccupi così tanto per il sesso? Voglio dire, siamo tutti esseri sessuali, no? Non c'è problema, è normale esprimerci, mangiamo, beviamo, dormiamo, camminiamo, corriamo, facciamo queste cose, perché non fare sesso è una questione biologica, come dice Hugh Hefner. Dice: il sesso è un'attività biologica come mangiare o bere e non c'è motivo di essere prudenti al riguardo. Trovati una ragazza che la pensi come te e lasciati andare. A proposito, ho letto questa frase sulla rivista Eternity, dove c'era qualcuno che l'ha citato. Voglio solo che lo sappiate, metto le mani avanti. Ma Paolo sta dicendo: quando pensate che la vostra frasettina, le vivande sono per il ventre ed il ventre per le vivande, quando pensate che è solamente una cosa biologica, state mancando il bersaglio. Dio distruggerà sia le vivande che il corpo. Dio distruggerà il sesso ed il corpo, però il corpo è per Dio. Il cibo è temporaneo, il sesso è temporaneo. Non è questo il motivo per cui Dio ci ha redento? Non è questo il piano che Dio ha per il nostro corpo? Se sei un cristiano, il piano che Dio ha per il tuo corpo non è il sesso, è la resurrezione, è la glorificazione. E quindi perché mai commetteresti adulterio contro quel corpo che ha uno scopo così meraviglioso e speciale? E questo è essenzialmente quello che sta dicendo. Il corpo è, prima di tutto, per il Signore. In secondo luogo, il corpo è un tutt'uno con Cristo. Anche qui e adesso. Guardate il versetto 15. Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Non sapevate che il vostro corpo in questo momento è parte del corpo di Cristo? Prenderò dunque le membra di Cristo per farne membra di una prostituta? Oh no, di certo, no, 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 megeneto, la negazione più forte della lingua greca, Dio non voglia, impossibile. Cosa? Non sapete che chi si unisce alla prostituta è un corpo solo con lei? Poiché Dio dice i due diventeranno una sola carne, ma chi si unisce al Signore è uno spirito solo con lui? Sapete cosa sta dicendo qui? Voi che siete una sola cosa con Cristo, se vi unite con una prostituta, non fate altro che forzare Cristo ad unirsi a quella prostituta. È quello che sta dicendo. Non potete comportarvi così. Oh, a proposito, volete sapere chi è considerato una prostituta? Chiunque faccia sesso al di fuori del matrimonio, anche se sia fidanzato in casa, si prostituisce il proposito di Dio per quanto riguarda il sesso. E questo è il significato di tutto questo. Quindi le nostre membra sono membra di Cristo, i nostri corpi fanno parte del suo corpo e siamo una sola cosa con Lui. E non possiamo trascinarlo in una relazione ignobile senza intaccare lo scopo che Lui si era prefissato. Ed è per questo che nel versetto 18 dice: fuggite la fornicazione, ogni altro peccato che l'uomo commetta è fuori dal corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. Ogni altro peccato è esteriore, giusto? Ma questo peccato sorge dall'interno e rivela una corruzione interiore. Quindi qui Paolo ci sta dando forte, sta dicendo: non potete commettere questo peccato perché siete una cosa sola con Cristo. Non potete commettere questo peccato perché Dio ha un altro proposito per il vostro corpo. E poi terzo dice: non potete farlo perché il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo. Versetto 19: non sapevate che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo, che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi, poiché siete stati comprati a caro prezzo. Quindi vedete, in luce al fatto che lo Spirito dimora in noi e che siamo una sola cosa con Cristo, e visto che Dio ha pianificato una glorificazione del nostro corpo, non possiamo avere assolutamente nulla a che fare con questa roba qui. Dunque, versetto 20, e questa è la chiave per il proposito del nostro studio, dunque glorificate Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito, internamente ed esternamente. Non fatelo e non desideratelo nemmeno, perché questo glorifica Dio. Sai, di tanto in tanto incontro persone che stanno vivendo in una relazione illecita da un punto di vista morale e hanno persino il coraggio di dire: beh, il Signore ci ha messo insieme. A volte incontro delle coppie giovani che si stanno indulgendo in rapporti sessuali prematrimoniali e credono che il Signore stia benedicendo la loro relazione, ma non è vero. E ci sono anche persone nel matrimonio che magari sono sposate con dei non credenti ed hanno trovato un cristiano e stanno avendo relazioni extraconiugali e cercano persino di difendere la cosa dicendo che il Signore li sta benedicendo. Ascoltatemi bene, non è affatto così, non state glorificando Dio. E ve lo dirò chiaramente: se tu o io o chiunque altro stiamo vivendo in uno stato di moralità, non potremo mai glorificare Dio e pertanto non c'è modo di crescere spiritualmente. Cresciamo nella purezza, non nell'impurità. Quindi, mentre glorifichiamo Dio con i nostri corpi, cresciamo nella sua grazia. Quindi cosa è che stiamo dicendo in questo undicesimo punto? La crescita spirituale implica il glorificare Dio tramite la purezza della nostra vita. Lasciate che vi dia un dodicesimo punto, e forse avremo tempo anche per un ultimo punto alla fine del messaggio. Glorifichiamo Dio con l'unità. Questo è molto importante. Glorifichiamo Dio attraverso l'unità. Ecco, questo è un altro elemento importante della crescita spirituale, un'altra chiave, ed è questa. Cresciamo, segnatevi questo, cresciamo più velocemente quando non dobbiamo crescere da soli. Quando siamo stimolati. Come dice nella lettera agli Ebrei, che dobbiamo provocarci reciprocamente all'amore e alle buone opere. Abbiamo nella Chiesa, nel corpo di Cristo, diversi doni spirituali, giusto? Per servirci a vicenda, per stimolare la crescita. Lasciate che vi mostri questo concetto in Romani capitolo 15. Dio è glorificato nell'unità dei santi. In Romani 15 verso 5 dice: ora il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda di aver tra di voi un medesimo sentimento secondo Cristo Gesù. In altre parole, voglio che andiate d'accordo, voglio che proviate gli stessi sentimenti gli uni verso gli altri, voglio che abbiate la stessa mentalità, un medesimo sentimento nel corpo di Cristo, voglio che abbiate un'unità meravigliosa. Versetto 6, affinché, ed eccola qui di nuovo la clausola di scopo, affinché di un solo animo pensiate allo stesso modo ed una stessa bocca parliate allo stesso modo, e così facendo glorifichiate Dio. Vedete, Dio viene glorificato nell'unità della Chiesa, nell'unità dei credenti. Oh, questo è un elemento essenziale. Glorifichiamo Dio nella nostra unità. Una cosa grandiosa, grandiosa. Dio non si aspetta che lottiamo da soli lungo il percorso della maturità spirituale. No, Dio si aspetta che procediamo insieme gli uni con gli altri. Ed è così che glorifichiamo Dio. Perciò dice nel versetto 7, accoglietevi gli uni gli altri. Non escludete nessuno, non formate gruppi esclusivi, non escludete nessuno, non tenete nessuno a distanza, ma accoglietevi gli uni gli altri. Dopotutto, Cristo ci ha accolti tutti, non è così? Siamo meglio di Lui, abbiamo forse uno standard più alto per il nostro gruppettino di quello che ne abbia avuto Lui? Perché? Per la gloria di Dio. Ora, questo è molto importante. Dobbiamo interagire l'un l'altro. Nessuno cresce sotto vuoto. Abbiamo disperatamente bisogno gli uni degli altri. Cresciamo tramite l'unità. Sapete il perché? Per esempio, un'illustrazione. Nella mia vita ho scoperto che più sono vicino al circolo di persone che mi circondano, più mi sarà facile vivere una vita di rettitudine. Sapete il perché? Perché dovrò rendere conto a quel gruppo, giusto? Quando ho una cerchia d'amici pii che amo e che mi sono vicini, mi rendono responsabile. Mantengono la mia vita nel loro punto di vista e se qualcosa non va come dovrebbe me lo fanno notare e quello mi costringe alla correzione. Sono così felice che Dio mi abbia dato una famiglia. Sono felice che Dio mi abbia dato figli ed una moglie che hanno alte aspettative spirituali e la mia famiglia mi costringe a camminare in rettitudine. E se mai mi allontanerò uno o l'altro o a volte tutti e cinque me lo faranno notare. E questo è molto utile. Se non avessi tutto questo, mi allontanerei. Ed è molto facile per una persona dire, sai, vivrò la mia vita spirituale nel miglior modo possibile, non mi coinvolgerò nella chiesa, non avrò amici vicini, non dirò molto, me ne starò tra me e me. E quello sarà molto difficile perché dove non c'è rendiconto, non c'è alcuna pressione a conformarsi. Abbiamo bisogno della provocazione di Ebrei 10, 24, 25. Per spingerci verso una vita di sana spiritualità. E quindi Dio è glorificato quando c'è un'unità vera ed amorevole, quando ci afferriamo a braccetto l'un l'altro, quando ci amiamo, ci serviamo reciprocamente, ci teniamo per mano, quando abbiamo una stessa mente, uno stesso sentimento. Sapete quando Paolo scrisse ai Corinzi all'inizio della sua prima lettera? Puntò il dito su questo problema stesso. Disse, ora fratelli vi esorto, nel capitolo 1 versetto 10, nel nome del Signor nostro Gesù Cristo, ad aver tutti un medesimo parlare, a non aver divisioni tra di voi, ma a stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire. Poi proseguì dicendo di sbarazzarsi di tutte le contese, le fazioni, le cerchie e tutto il resto e di rimanere insieme, perché abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri. E quindi affermo che cresciamo più velocemente, cresciamo più fortemente e con più maturità quando dedichiamo le nostre vite ai fratelli e alle sorelle che ci circondano. Dobbiamo crescere in gruppo, non da soli. Questa è la forza di impulso di cui abbiamo bisogno. Ora, l'ultimo punto che voglio darvi si lega a questo, fa parte del 12esimo, potrebbe essere il 13esimo dipendendo da come l'avete suddiviso, ma vorrei che veniate con me, giusto brevemente, ad un altro passaggio della scrittura. Si tratta della fine di Prima Pietro, nel capitolo 4, e questo punta ad un altro modo in cui possiamo glorificare Dio, che è strettamente correlato a questo concetto di unità. È questo, glorifichiamo Dio adoperando i nostri doni spirituali. Glorifichiamo Dio adoperando i nostri doni spirituali. Prima Pietro 4:10. Ora dice che ognuno ha ricevuto il dono. Credo che ogni cristiano abbia ricevuto un dono. E di che dono si tratta? Si tratta di quella capacità che lo Spirito di Dio ci ha dato. È quella combinazione di doni spirituali che si riducono a quel dono unico che abbiamo ricevuto. Io credo davvero che tutti i cristiani siano diversi. Penso che siamo come fiocchi di neve spirituali. Nessuno di noi è come un altro. E penso che il Signore prenda le categorie di doni, come elencate in Romani 12 ed in 1 Corinzi 12, e da quelle categorie di doni alcuni ne conteggiano tra gli 11 e i 19, a seconda di quali ne fanno parte o meno, ma da quegli elenchi di doni il Signore ne seleziona una combinazione che saranno unici per ogni individuo e si manifesteranno unicamente in un contesto unico ed in un contesto individuale. Mentre tu ed io esercitiamo i nostri doni, mettiamo in pratica nel corpo di Cristo un ministero che è unico e senza uguali. Ecco perché siamo così strategici. Quindi dice, in quanto avete ricevuto un dono, mettetelo a servizio gli uni degli altri come buoni amministratori della svariata grazia di Dio. Se Dio è stato così generoso da darti un dono, usalo. Ora, versetto 11. Se uno parla, lo faccia come si annunziano gli oracoli di Dio. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce. Non vi limitate a promulgare la saggezza umana se avete un dono di parola. E non agite nella carne se avete un dono di servizio. Perché? Perché dovremmo mai pronunciare gli oracoli di Dio? Perché dovremmo mai servire con la potenza di Dio? Affinché in ogni cosa Dio sia glorificato per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. In altre parole, non usate il vostro dono per la vostra gloria, ma per quella di Dio. Quindi un altro modo in cui possiamo glorificare Dio è tramite i doni spirituali. E nel mentre usiamo i nostri doni spirituali, servendoci a vicenda, quello porta all'unità del corpo, ed in quell'unità di ministero reciproco veniamo stimolati alla crescita spirituale. Capite il punto? Quindi stiamo riassumendo tutto il nostro pensiero con questo. Lungo tutto il percorso abbiamo affrontato elementi individuali. Abbiamo detto, ad esempio, che cresciamo spiritualmente parlando confessando Gesù come Signore. Abbiamo detto che cresciamo spiritualmente parlando indirizzando la nostra vita a quel proposito, che cresciamo tramite la fiducia, tramite la fruttuosità, la lode, la preghiera, cresciamo testimoniando, proclamando la parola, cresciamo tramite la purezza morale, cresciamo tramite tutte queste cose. Ma quando tutto si riassume in quest'ultimo concetto, non si cresce da soli, non cresciamo da soli, abbiamo bisogno del rendiconto e del ministero reciproco per ottenere quel tipo di crescita che lo Spirito di Dio vuole vedere nella nostra vita. E quindi la Bibbia ci dice che dobbiamo crescere. Inizia tutto da lì. Inizia con un comando in 2 Pietro 3, 18. Ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo. È un comando. O gli diciamo di sì, o gli diciamo di no. Se diciamo sì Signore, voglio crescere, non voglio rimanere stentato, voglio maturare, voglio crescere nella pienezza delle benedizioni, voglio comprenderti come uno che è maturo e che può concepire quanto è più possibile per la mia mente limitata. Signore, voglio essere il più utile, poi stiamo dicendo voglio vedere la tua potenza in mostra per quanto più possibile, non mi accontento delle pianure, voglio andare sulla vetta. Se siamo pronti ad affermare tutto questo, allora dobbiamo chiederci come. Come posso arrivarci? E la Bibbia ci viene incontro e dice, vivi la tua vita per la mia gloria, e ci dà un percorso da seguire. E man mano che seguiamo quel percorso e siamo incoraggiati da altri credenti, arriveremo alla vera maturità spirituale. Ed è questo che Dio ricerca nella nostra vita. Ora lasciate che concluda il nostro studio con questo pensiero. E mentre tu ed io vivremo e viviamo per la gloria di Dio, quale sarà la conclusione? Quale sarà il risultato? Quale sarà l'effetto finale? Cosa otterremo da tutto questo? E questo ci porta esattamente lì dove abbiamo iniziato. Davide disse, Salmo 16, 8 e 9, io ho sempre posto il Signore davanti agli occhi miei. Ora, tenetelo bene a mente? Davide sta dicendo, ho vissuto per la gloria del Signore. E poi disse questo, perciò il mio cuore si rallegra. Ora, qual è il risultato di vivere una vita per la gloria di Dio? Qual è il risultato della maturità spirituale? È la gioia. Il mio cuore si rallegra. Questo è quello che Dio vuole fare nella nostra vita. Il catechismo aveva ragione. Disse, qual è lo scopo principale dell'uomo? E la risposta dice, lo scopo principale dell'uomo è di glorificare Dio e di godere di Lui per sempre. Dio vuole, secondo Efesini capitolo 2 versetto 6, vuole riversare su di noi la sua bontà per tutta l'eternità. Dio vuole riversare nella nostra vita una grande gioia. E credo che la gioia sia un sottoprodotto di una vita che progredisce spiritualmente. Non penso che possiate mai conoscere la gioia se non state crescendo, perché è lì che Dio la riversa. Ed insieme ad essa credo che ne provenga un senso profondo di soddisfazione. Permettetemi di concludere con un ultimo versetto. In Efesini capitolo 3, versetto 21, c'è di fatto la somma di tutto quello che abbiamo detto. Noi siamo la Chiesa di Gesù Cristo, giusto? Tutti noi che crediamo siamo la Chiesa di Gesù Cristo. E questa è la somma di tutto. A Lui sia la gloria nella Chiesa. Vedete, Dio vuole essere glorificato. Questo è il mandato. Dio vuole che come sua Chiesa viviamo per la sua gloria. E fin tanto che obbediamo e obbediremo a questo mandato, Egli riempirà le nostre vite di gioia. E noi potremo persino trovarci bloccati in una qualche prigione da qualche parte, in una circostanza terribile, ed aver comunque il cuore pieno di gioia, proprio come Paolo, che in mezzo a circostanze terribili scrisse ai Filippesi: rallegratevi sempre. E ancora ripeto, rallegratevi. Questo è il dono di Dio per un cristiano in crescita. E alla fine di tutto ciò, le parole dell'Apostolo Giovanni in Prima Giovanni, la somma, l'obiettivo, la fine è così enunciata. Carissimi, ora siamo figli di Dio. Esatto, lo siamo adesso. Ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Ma sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo cosa? Saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Questo è l'obiettivo finale della crescita spirituale. Un giorno, quando vedremo Gesù, saremo come Lui. E Giovanni dice: e chiunque ha questa speranza in Lui si purifica. Se credi veramente che un giorno sarai come Gesù Cristo, quello dovrebbe spingerti a mettere in ordine la tua vita oggi stesso. Dovrebbe spingerti ad iniziare a vivere per la sua gloria. Preghiamo. Padre, ti ringraziamo per queste 6 lezioni sul vivere per darti gloria come cammino verso la maturità. Signore, sappiamo che in noi stessi, nella carne, anche se possiamo anche conoscere queste cose, non possiamo realizzarle. Quindi la nostra preghiera deve sempre essere: Signore, anima in noi questa realtà. Non possiamo obbedire al Signorio di Cristo al di fuori del tuo potere. Non possiamo confessare i nostri peccati al di fuori della tua convinzione. Non possiamo fidarci di te se tu non ci doni quel dono, il dono della fede. Non possiamo portare frutto a meno che tu lo produca in noi. Non possiamo nemmeno lodarti se tu non riempi i nostri cuori di lode. E non possiamo pregare a meno che tu non ci sospinga con il tuo spirito. Padre, non possiamo proclamare la tua parola se lo spirito di Dio non ce la insegna. Non possiamo portare altri a te se tu non li rigeneri con il tuo potere. Non possiamo vivere puramente se tu non ci purifichi. Non possiamo vivere in unità a meno che tu non ce lo conceda. Quindi, Padre, dipendiamo completamente da te per compiere tutte queste cose buone in noi, affinché possiamo essere come Cristo e conoscere la gioia che proviene a coloro che viene a coloro che crescono. Nel nome di Cristo preghiamo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.